Vi ricordate come si dice, giusto? Shalom Alechem, a voi. Va bene, dai, un po' di ebraico, mi sembra che... Quando il Signore tornerà, scusate tanto, ma non sarà l'inglese o l'italiano o il tedesco la lingua principale di tutta la terra, ma sarà l'ebraico. E mi dispiace perché l'alfabeto ebraico... Non siamo abituati, ma quello cinese è ancora più complicato e quello arabo pure. Almeno quello ebraico ha tutte delle lettere che ci stanno dentro in quadratino, invece l'arabo è più... Allora, Shalom Aleichem. E sapete, la maggior parte di questa parola è stata scritta in ebraico, perché l'Antico Testamento praticamente lo troviamo in ebraico, forse qualche cosa di aramaico o qualcos'altro ancora. Però vuol dire che due terzi o tre quarti della Bibbia è ebraica. E quando ci sono delle parole particolari che non si capisce tanto bene, allora andando a scavare dentro nell'ebraico, cosa che noi non siamo capaci, allora, voi però trovate delle soluzioni. Ci sono, per esempio, c'è un sito su internet, ce ne sono parecchi, quello che uso sempre io, mi dà per ogni versetto, ogni singola parola, come l'ebraico, come si legge e come viene tradotto e in quali circostanze viene tradotto. Questo era importante per un versetto che noi conosciamo bene e che contiene una parola che... Due parole che hanno in ebraico sono due parole diverse, però questo dopo. Quello che voglio parlare oggi tocca un seminario che ho visitato un paio di giorni fa, che è La marcia della vita, oppure Rompere il velo del silenzio. In tedesco c'è un libro che si chiama Die Decke des Schweigens, per quelli che hanno già sentito parlare, c'è il libro in tedesco, è stato tradotto in diverse lingue e l'italiano c'è già la traduzione pronta ma non ancora stampata. E questo libro parla di antisemitismo, di quello che noi facciamo con gli ebrei e di altre cose del genere. E voi sapete benissimo che oggi siamo nell'era dove l'antisemitismo va alla grande. Infatti i post che trovate su Facebook, Instagram, X, dove volete voi, TikTok non lo conosco ma sarà anche lì, e altri ancora, e anche la radio e la televisione sono assai polarizzati, mai stati così polarizzati come ai tempi della Germania negli anni 30, quando Hitler è venuto al potere, c'era un antisemitismo bestiale. E la stessa cosa la troviamo qui. Gli ebrei sono i colpevoli di tutto. E ho trovato uno, per esempio, che ha fatto un post dove dice... Dio ha annullato il patto con Israele molto tempo fa e l'ha passato ai gentili, cioè a noi. Il patto che di avere un popolo che ha una terra, perché il patto comprendeva il popolo e comprendeva la terra, l'ha rotto, ha detto in questo post il tizio. E la domanda è, ma davvero? Allora, se io prendo la parola, allora posso dire, posso chiedermi se Dio è bugiardo, se ha dato la terra di Canaan per sempre, come dice in Genesi 17, che ha dato per sempre ad Abramo e alla sua discendenza. Possiamo dire che è un bugiardo quando dice che la sua alleanza è perpetua, come dice nel Salmo 89. Può darsi che sia un bugiardo, come dice in un passaggio dove dice «Io non violerò il mio patto e non muterò le parole che sono uscite dalla mia bocca». Sarà un bugiardo dove dice Paolo ai Romani «Dio ha rigettato il suo popolo?» Ma no, giammai! Dio non ha rigettato il suo popolo che ha preconosciuto. Allora, se invece ha rigettato il suo popolo, posso buttare via la Bibbia. Ma sapete perché non la butto via? perché la gente dice tante cose. E dentro qui ci sono delle profezie che quando si avverano sul dettaglio. Per esempio, ne faccio un paio. In Michea troviamo che a Betlemme, tu Betlemme non sarai piccola, da te verrà colui che dovrà regnare. E poi Isaia dice, una vergine concepirà, non c'è mai stato. Si è avverato 800 anni dopo e darà alla luce un figlio che si chiamerà, guarda tu, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace e anche, altro ancora. E l'ha detto, l'hanno detto 8 secoli fa. Un altro cos'è che ha detto? 10 secoli prima. Mi hanno forato le mani e i piedi e stanno attorno a me come dei tori furenti. Mi hanno forato le mani e i piedi. E un altro profeta che ha detto, essi riconosceranno colui che hanno trafitto e faranno cordoglio. Tutte queste cose sono scritte nell'Antico Testamento e si sono avverate nel Nuovo. Io non la butto via. E poi c'è un'altra cosa. Chi legge, chi crede e chi si nutre di questa parola, la sua vita cambia. A qualcuno cambia puff, all'improvviso, quello però è raro. Da me è cambiata lentamente perché prima la parola era entrata dentro nelle orecchie e poi lentamente nella mente e poi lentamente è scesa giù fino ad arrivare un po' nel cuore e sta ancora trafficando un po' perché le prove vengono e nelle relazioni, per esempio in famiglia, si dimostra di più quanto è già forte la parola di Dio dentro di noi, che poi non è la parola soltanto, ma è lo Spirito Santo che opera. Comunque Dio non ha rigettato il suo popolo. E sapete la cosa più triste di questo antisemitismo? È che lo si trova nelle chiese. Non in tutte, non in tutte. Dopo vi racconterò un esempio particolare di quello che è successo in una chiesa in Germania. Però noi sappiamo che c'è un versetto della Bibbia, e qui viene fuori l'ebraico, che si trova in Genesi, al capitolo 12, versetto 3, l'ho scritto sui miei appunti, dunque non devo neanche aprire la Bibbia, dice, io benedirò quelli che ti benediranno, e quelli che li malediranno, io li maledirò, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Adesso è successo questo. Nella prima parte, io benedirò quelli che benedicono Israele, è una parte semplice. Allora uno dice, ma allora vado a benedire Israele e dopo il Signore mi manda giù le benedizioni. Ma certe volte direttamente, certe volte no. Però qualcun altro dice, vediamo se io trovo il mio foglio, qualcun altro dice, ma Israele, Israele non vale un tubo di niente. Allora vi faccio un esempio. L'Inghilterra non ha maledetto Israele, ma negli anni 20 e 30 era in gestione del mandato britannico della Palestina, perché dopo la seconda guerra, dopo la prima guerra mondiale c'era un territorio che, dal quale erano stati cacciati i turchi e questo territorio si chiamava Palestina, secondo il nome che gli aveva dato un imperatore romano 2000 anni prima, quasi 2000 anni prima. Chiamiamolo Palestina, non chiamiamo più quel territorio, quella zona lì particolare, Giudea e Samaria, perché sa troppo di ebraico, no? Allora bisogna cancellare quel nome lì. Allora l'hanno chiamato quel grande territorio che comprendeva anche la Giordania di oggi e Israele e, e i territori della Cisgiordania, e quel territorio era tutta la Siria Palestina. Una parte è andata alla Giordania, è uno stato nuovo che è venuto fuori. Comunque quest'Inghilterra cosa ha fatto? Aveva la gestione del territorio e ha impedito agli ebrei di venire, perché tanti ebrei cominciavano a venire, perché i profeti hanno detto negli ultimi giorni io richiamerò il popolo che ho cacciato. Perché se Dio fa una promessa di fedeltà, vuol dire che è fedele anche nel castigare e nel correggere. C'è stata una grande correzione che è durata quasi 2000 anni, perché hanno rigettato il figlio. Dunque, ma non tutti, perché tutta la prima chiesa era ebraica praticamente, salvo qualche gentile. Non tutti l'hanno rigettato, però quei pochi hanno dovuto emigrare anche loro. È stato un bene per noi perché sono andati in India, nell'impero romano, dappertutto, e hanno predicato il Vangelo, quelli che erano credenti. Quelli che non erano credenti sono andati semplicemente. No? Dunque, quello che noi leggiamo nel Nuovo Testamento è che la loro dispersione, il loro castigo, il loro abbassamento è stata una benedizione per i gentili, perché il Vangelo è arrivato da noi. Però ritorno all'Inghilterra. L'Inghilterra ha impedito agli ebrei di ritornare. Ormai il castigo era lungo ed era tempo di tornare indietro. Ed era già dalla fine del XIX secolo che cominciavano a tornare. Tutto scritto nei libri, e a riedificare delle città, delle vecchie città, a piantare le vigne. Però l'Inghilterra glielo vietava. E c'è stato il famoso, chi ha letto il libro di Leon Uri, se non erro, Exodus? Chi ha visto il film Exodus, con, come si chiama quello lì dagli attori blu? Ecco, bravo, era lui, sì. Ok. Un film che racconta un episodio dove la nave chiamata Exodus è stata bloccata dagli inglesi e tutti quanti sulla nave, era una vecchia baracca che hanno comprato pochi soldi, soffrivano e così via, ha fatto scandalo tutti i giornali e alla fine li hanno lasciati entrare. Però prima di quel periodo lì avevano dei campi di, questo l'ho già detto credo, non dei campi di sterminio, avevano dei campi dove gli ebrei che erano entrati e che erano stati beccati venivano messi dei campi di, non concentramento, ma dei campi di prigionia in un certo senso. Dei campi, come? Campi di profughi, sì, che erano poi ebrei che volevano tornare nella loro terra. Io ne ho visto uno di questi qui, era ben fatto, con la recinzione, eccetera, c'erano le docce, presumo che era meglio di quei campi che c'erano ad Auschwitz o in altri posti. Però quello che ha fatto l'Inghilterra è che ha disprezzato non soltanto la parola di Dio, anche il popolo ebraico. Sapete cosa è successo dopo? Dopo è successo che da impero che aveva dei territori praticamente in tutti i continenti, il sole non muore mai sull'impero britannico, lentamente si è rimpicciolito e oggi è un'isoletta, si fa per dire, un'isola con forse ancora qualche piccolo dominio, non lo so. Ad ogni modo è diminuita. Loro hanno disprezzato Israele. E adesso vi spiego quel famoso versetto che dice: chi ti maledirà, io lo maledirò. Sapete che sono due verbi diversi in ebraico? In ebraico dice chi ti maledirà, il verbo in ebraico è kalal, e io maledirò, dice il Signore, è arar. E kalal vuol dire disprezzare, trattare con superficialità, oltraggiare, sminuire, rendere, non è importante, no? Quinta mia. E invece arar, che è la seconda parte, dove dice io maledirò chi ti disprezzerà, dice lui maledice, è una maledizione profonda, intenzionale, ostile, aperta, Dunque questa qui è la traduzione letterale, sarebbe benedirò quelli che ti benedicono e chi ti disprezza o ti insulta, io lo maledirò. È questo che ha detto il Signore. Non bisogna maledire per forza con la bocca, si può anche disprezzare. E vi faccio un esempio. L'esempio è questo. C'è una chiesa una chiesa a, come si chiama, Tübingen, dove, questo non ce l'ho qua, ovviamente, perché io porto sempre troppi fogli, ok, che non aveva successo, hanno cominciato dei cristiani a radunarsi, non hanno neanche trovato, Jobst Bittner si chiama il pastore lì, hanno cominciato a cercare un posto, ma la gente ha detto no, non c'è posto per voi, non ci interessa. Hanno messo una tenda, la gente si faceva beffe di questo gruppetto di tedeschi cristiani, loro si sono chiesti, ma perché è così arido questo suolo qua? Perché è così secco? Non riusciamo a far breccia? Quando poi sono riusciti a prendere un negozio dove, che poi fungeva anche da comunità, questo negozio, la gente si metteva davanti come per dire non ci interessa quello che state facendo. Cosa venite dentro qua a fare? No? E hanno fatto dei tempi di digiuno e preghiera per tanto tempo. E un giorno, questo Jobst Bittner, l'autore di quel libro lì, ha avuto come qualche cosa che ci fosse una copertura, qualcosa, un velo sopra questa città. È andato a ricercare e ha scoperto che questa città era una delle prime città dichiaratamente naziste, dove hanno eliminato, una delle prime, ce n'erano diverse, ma una delle prime, dove hanno dichiarato questo posto è Judenfrei o Judenrein, cioè non c'erano più ebrei. E chi ha guardato le foto del Terzo Reich, e guardate i cartelli stradali, in certi posti, in certi villaggi c'era un cartello con scritto Das Dorf ist Judenfrei, o semplicemente Judenfrei o Judenrein, né? Perché non li volevano sti ebrei. E è andato a vedere oltre e ha visto che l'università invece di Tubinga era la prima università tedesca a essere senza professori ebrei. Sapete che anche in Italia hanno fatto la stessa cosa, è arrivato il giorno in cui è uscito un decreto e gli insegnanti universitari non potevano più insegnare. E altre volte, e poi sono venuti fuori altri decreti, uno peggio che l'altro, perché seguivano l'onda tedesca. E ha detto, ma allora, come mai non abbiamo sentito parlare di queste cose? Che era una città senza ebrei, che era un'università senza ebrei. Ma la domanda è, perché questo è importante per noi? Perché è tutto ebraico. Il sangue che ha lavato i miei peccati è sangue ebraico del re dei giudei. Se il re dei giudei non fosse morto per me, e avesse dato il suo sangue per lavare i miei peccati, io chissà dove sarei andato a finire, che ero fuori per la tangente negli anni 20, così. Esoterismo, cose del genere, UFO, alieni, ok, non lo consiglio a nessuno, eppure oggi tanti ci corrono dietro queste cose, cercando una spiritualità, e anche tanti ebrei purtroppo. Però, prima università Judenfrei, nessuno ne parla, nessuno parla di queste cose. Eppure, sicuramente, tanta gente aveva avuto a che fare, no? Per esempio, la polizia, se trovava un ebreo, doveva cacciare questo ebreo fuori dalla città o espellerlo o metterlo in prigione, non lo so. Praticamente non si parlava di queste cose. D'altronde, anche in Svizzera è successo, Sapete che i treni che andavano dall'Italia verso la Germania, che contenevano ammassati degli ebrei da portare nei centri di sterminio di Auschwitz e altrove in Germania, passavano dalla linea del Gottardo, sono passati da Lugano, da Chiasso, da Lugano, da Bellinzona, Biasca, Irolo, Gottardo, eccetera. Sono passati di qua. E ci sono delle persone che hanno visto questi treni e che hanno sentito o visto le mani dove c'era il pertugio che venivano fuori e si dicevano, ma cos'è? E non hanno detto niente. E noi permettevamo il passaggio. E d'altronde la Svizzera poi ha anche detto, la barca è piena, non possiamo più prenderne. E quando venivano al confine, in questo caso di Arzo, dove sono stato pochi giorni fa, chi era? Liliana Segre, ha detto, io sono venuta con mia mamma, mio papà e i miei fratelli e ci hanno cacciato indietro. E dietro c'erano i fascisti che li hanno arrestati, li hanno consegnati ai nazisti, è stata in prigione prima a Varese, poi non so più dove, l'hanno portata col treno nei campi di sterminio. Tutti i suoi familiari sono morti, lei sola aveva 9 anni quando è stata deportata, rigettata dalla Svizzera, aveva 9 anni e l'unica sola sopravvissuta della sua famiglia intima. Dunque la Svizzera, ok, però adesso parlo di questo esempio perché tocca forte. Allora lui ha detto, ma che cos'è che ci blocca? E facendo, e scoprendo appunto che la città era priva di ebrei, che c'era dunque qualcosa dietro, ha detto, ma com'è questa storia? Ed ha cominciato a cercare delle persone che si ricordavano qualcosa. Ed era difficile, è difficile che qualcuno parli di queste brutte cose del passato, dove perseguitavano, cacciavano, imprigionavano e gli facevano anche del male. E allora lui ha detto, ma noi dobbiamo chiedere perdono, sapete perché? Perché Dio nella sua parola ha detto, io quando benedico, benedirò fino a 1000 generazioni. C'è scritto dentro qua, se trovo il mio foglio. Esodo 34, e guardate che tutte le parole, Gesù ha detto, non mancherà uno iota che si compia dall'Esodo, da Genesi, fino all'ultimo libro, in quel caso lì, dell'Antico Testamento, e noi possiamo dire anche del Nuovo, perché il Nuovo contiene le profezie come l'Antico. Lui dice, il Signore usa misericordia a migliaia e perdona l'iniquità e la trasgressione, e il peccato non lascia ma il peccato non lo lascia impunito e visita l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione. Se mio padre ha fatto qualcosa, se mio nonno ha fatto qualcosa, se mio bisnonno, e siamo appena alla terza generazione, se mio trisnonno, io non li conosco neanche. Conosco mio nonno solo materno, non so cosa hanno fatto, so che mia nonna amava il Signore, quello lo so, dei miei altri non lo so. Però questo Jobst ha detto, noi dobbiamo vedere e dobbiamo fare pentimento, ravvedimento. Se qualcuno ha letto il libro di Daniele, allora si rende conto che lui un giorno ha detto, ma noi siamo qui colpevoli, i nostri genitori sono colpevoli, i nostri antenati sono colpevoli. Cosa ha fatto? Ha digiunato, ha pregato e ha detto, Signore, abbi pietà, perdona, perdona i nostri, sono già morti. Ma gli era chiesto lo stesso, noi siamo colpevoli e tu hai fatto quello che è giusto, ci hai cacciati dalla nostra terra. Praticamente lui ha fatto opera di pentimento, è una confessione per il suo popolo. Lui può fare questo, ognuno può fare questo. E cosa è successo? Dio gli ha risposto, non subito perché c'è stato un impedimento, però gli ha mandato un angelo con nuove rivelazioni e dice, uomo grandemente amato da Dio, era innocente, Lui e i suoi tre compagni erano innocenti, eppure erano in esilio e sono stati di benedizione dove arrivavano. Perché già nell'Antico Testamento c'è scritto: pregate per la città dove vivete, benedite, fate del bene, no? Così che il Signore può benedire la città, perché dove ci sono ebrei dovrebbe esserci benedizione. È chiaro che non sono tutti bravi, ma gli svizzeri sono tutti bravi, scusa, parliamo al mio, poi anche gli italiani ovviamente, giusto? Ok, ma c'è qui qualche cosa che lui ha cominciato a fare e da lì in avanti lui ha cominciato a vedere che non c'era più così tanta ostilità. Loro sono andati a cercare dove trovavano delle confessioni, delle persone che hanno detto: noi abbiamo fatto questo, e si sono pentiti, hanno confessato. Sapete cosa è successo? La Chiesa non subiva più così tanta ostilità. Addirittura, visto che gli ebrei mica andavano a Tubinga, da dove gli ebrei erano stati cacciati, hanno cominciato a venire dei turisti da Tubinga. Adesso vengono e fanno le feste ebraiche insieme a quella comunità e danzano con i canti ebraici. Tedeschi, discendenti, persone che confessano quello che hanno fatto. C'è un museo, il museo di quello che hanno fatto i nazisti. E in questo museo ci sono testimonianze di tutte le cose. Mi lumo mi ha visto, ma piacerà Vesel, scusate il dialetto, no? Però avete sicuramente capito, giusto? Quelli che sono vicini al confine. Ok. E ci sono ebrei che vanno in quel museo e ci sono dei discendenti, che sono i nipoti o pronipoti, che dicono: mio nonno aveva fatto questo, era una guardia dentro il campo di sterminio, oppure era nei treni, oppure qualche cosa. E l'ebreo che sente questa confessione dice: ma come, non mi vogliono più male? E così c'è una riconciliazione, E quella è solo possibile quando si confessa apertamente la colpa. E guardate, questo non vale solo per gli ebrei, vale anche per le relazioni fra di noi. Quando c'è qualche cosa che noi facciamo delle offese a qualcuno, se io dico: oh, ma fanagot, no, tanto quello lì se lo merita, no? Io ho detto, magari l'ho insultato, non fa niente, no? Oppure l'ho disprezzato. Ma sapete, la confessione fa tanto, perché vuol dire che uno si umilia davanti a Dio e davanti alle persone, e il Signore lo può innalzare. E quando le cose non vanno bene, addirittura c'è scritto nella lettera di Pietro: quando le cose non vanno proprio bene, allora umiliatevi sotto la potente mano di Dio, ed Egli, se vi umiliate, a suo tempo vi innalzerà. E l'umiliazione certe volte è anche confessione. La confessione, pensate che per me è bello dire scusa a mia moglie, sono stato maleducato, sono stato troppo offensivo nei tuoi confronti. Ma sapete, la riconciliazione, se io non mi umilio, non è possibile. Mia moglie, grazie a Dio, lo fa con me, io lo faccio con lei, e sicuramente c'è ancora tanto da fare. Un giorno stavo facendo la doccia ed ero stato maleducato, in quel momento mi viene in mente, già che se sei un gran maleducato, e dopo con mia moglie. E quando sono sceso a chiedere perdono, in quel momento lei mi viene incontro e mi dice: scusami. Ma io dovevo essere, no? Ragazzi e ragazze, anche se siete più vecchi, noi abbiamo bisogno di manifestare questo atteggiamento. Il Signore ci ha chiesti, ci ha dato uno spirito, dove c'è scritto uno spirito di pazienza, di gentilezza, di amore, di gioia, di bontà, di longanimità, di autocontrollo. E tante volte da noi non si vedono queste cose qui. L'autocontrollo. Soprattutto gli uomini, magari, ma anche le donne, non è che sono da più. che sono convinte di qualcosa, gli uomini, sono convinti di qualcosa e guai a dirmi il contrario, no? Però uno teoricamente dovrebbe avere la libertà democratica di poter dire la sua opinione. Ma non sempre funziona, no? E allora, tante volte noi perdiamo questo. E allora cosa c'è di meglio se non fare quello che il Signore propone? Di umiliarci sotto la mano di Dio, chiediamolo così. E certe volte la mano di Dio non schiaccia, ma soltanto fa sentire nel cuore. E altre volte invece schiaccia e ci fa sentire. Ad ogni modo, noi siamo chiamati a seguire questo esempio. L'esempio di Daniele. Lui che confessa per le colpe dei suoi padri e dice noi, non dice loro, dice noi, e si mette dentro insieme. Ma la domanda è una, ancora un'altra. Allora fra poco verrà fuori il libro in italiano e io spero che tanti lo guardino. Perché questo libro ci apre su una nuova dimensione della vita cristiana. E magari anche una nuova dimensione della vita di una chiesa. E questo io non posso dire che dopo all'improvviso andrà tutto bene, come dicono nei film americani, però sicuramente ci sarà un cambiamento interiore di atteggiamenti e anche nelle relazioni fra i fratelli e le sorelle. Togliere il velo del silenzio significa smascherare un segreto, questo qui era per i tedeschi di Tubinga, smascherare un segreto o una situazione nascosta o rompere un tabù che impedisce di parlare direttamente di un argomento. E sapete, questo adesso fanno le marce della vita, le hanno fatte in Svizzera, hanno fatto la prima in Ticino pochi giorni fa, le fanno in Italia, le fanno forse in una ventina di nazioni e porta un rinnovamento che non è soltanto la confessione, adesso siamo a posto, fra virgolette, ma anche un rinnovamento proprio nell'atteggiamento verso gli ebrei e verso magari altre minoranze che sono state disprezzate. Quello che vi voglio dire è che quando Dio ha parlato, mantiene la sua parola. Dunque, visto che Dio non cambia, questa parola è ancora valida oggi. E noi siamo ancora responsabili con la nostra nazione, non direttamente, quando bruciano bandiere o quando chiamano gli israeliani e gli ebrei nazisti o quando li chiamano razzisti o apartheid, che è tutt'altro che vero, perché se c'è una nazione non apartheid è Israele, dove il 20% sono arabi e diversi, tanti di loro, la maggior parte addirittura musulmani, sono cittadini. Sapete che la seconda lingua della nazione di Israele, dello Stato di Israele, è l'arabo? La seconda lingua. Dunque tutte le cose, la prima è l'ebraico, la seconda è l'arabo. Ci sono arabi drusi, i drusi sono fra i più fedeli arabi che ci sono sulla nazione di Israele, dei soldati, un maggiore, una volta ho preso un autostoppista, avevo l'auto, e lui era maggiore, un druso, mi ha invitato a casa sua, la sua famiglia, era maggiore dell'esercito. Per loro, per gli arabi l'esercito non è obbligatorio come per gli ebrei che maschi e femmine vanno, per gli arabi solo i volontari che sono un migliaio così, perché si riconosce che possono avere difficoltà di coscienza se devono andare in guerra, perché di solito gli attaccanti sono dalla parte araba. Ad ogni modo, questo è quello che mi stava a cuore oggi. Sapete, visto che la parola di Dio vale ancora oggi, come ha detto Gesù, neppure un iota cambierà, vi rammento che Dio è un sionista. Cosa vuol dire? Dio è estremamente geloso di Sion, di Gerusalemme. E avete già notato, l'odio più grande dei nemici di Israele va contro Gerusalemme. E sapete perché? Sì che lo sapete. Non lo sapete? Nessuno alza la mano. Ma dai. Come? Dai. Non mi ha capì. Scusa. Perché? Ma, sì, perché Gesù è nato non a Gerusalemme, ma a un tiro di schioppo che è Betlemme, e poi andare a piedi, e ha vissuto anche a Gerusalemme, oltre che in Galilea, eccetera. È morto a Gerusalemme, ha dato la sua vita a Gerusalemme, è stato sepolto a Gerusalemme, è risorto a Gerusalemme, e non è strano che Dio sia estremamente geloso di Gerusalemme. Ma la domanda è perché gli altri sono contro. E se andate a leggere il Salmo 83, che vi consiglio, il Salmo 83, io non lo leggo, ma se lo leggete attentamente vi rendete conto dell'odio dei nemici e chi è la persona che è menzionata. È Dio. Loro vanno contro il popolo di Dio, no? E poi però menziona anche vanno contro Dio. Perché questa è la città che Dio ha scelto per rivelarsi e non ha finito. In quel luogo è stato sacrificato, non è stato sacrificato. È avvenuta la prova della fede di Abramo, era pronto a sacrificare suo figlio. In quel luogo il padre ha sacrificato suo figlio. In quel luogo suo figlio, il Monte degli Ulivi a Gerusalemme, è salito al cielo e in quel luogo ritornerà. Presto, non vi so dire quando, nessuno lo sa, e in quel luogo andranno tutte le nazioni a celebrare la festa delle capanne, e in quel luogo verranno tutte le nazioni a fare la guerra contro Israele prima che Gesù ritorna. E quello sarà ciò che farà scattare il popolo ebraico per gridare finalmente a Dio: Signore, salvaci. E lui aprirà i loro occhi. E c'è scritto, leggete gli ultimi tre capitoli di Zaccaria, leggete, e loro riconosceranno colui che hanno trafitto. E Padre, io ti ringrazio per la tua parola. Tu ci hai rivelato tutto quello che è necessario per noi per riconoscere la tua volontà, i tuoi piani, per sapere come ci dobbiamo comportare. E quello che io ti prego è che ciascuno di noi possa prendere del tempo a riflettere che cosa vuoi che noi facciamo o come vuoi che il nostro atteggiamento sia nei confronti del tuo popolo, Signore. Perché la tua parola rimarrà e le nostre idee un giorno dovranno adattarsi a te. E se non si adattano, Signore, mi sumi a cosa le cadesce il ceto. Però, Padre, io ti prego che lascia la tua parola dimorare proprio dentro di noi, le tue parole, Signore, quelle di Daniele, quelle di Isaia, quelle di Geremia, quelle di Gesù, Signore, di Paolo e di Giovanni, Signore. Lascia le tue parole dimorare dentro di noi e cambiare il nostro modo di pensare. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.